E adesso parliamo di cinema, vediamo cosa offrono le sale di prima visione in città e per farlo abbiamo al telefono il nostro Roy Menarini. Pronto Roy?
Pronto, ciao Piero, un saluto a tutti. Poca roba non dal punto di vista quantitativo, perché i film stanno uscendo a valanga uno dietro l'altro e ancora ne usciranno tantissimi, quindi bisogna, a causa della miopia distributiva e quindi dell'affollamento, bisogna intensificare le proprie visite al cinema. Dal punto di vista della qualità, rispetto a settimane in cui ci stiamo spellando le mani, c'è una settimana di pausa, però non significa che non ci siano film dal peso non solo commerciale, ma insomma dal peso forte in tutti i sensi, tant'è che è uscito il film che ha già vinto i Golden Globe e che è candidatissimo agli Oscar, cioè la versione cinematografica di Les Misérables, il musical di prima parigino, poi londinese, poi di Broadway, tratto a sua volta ovviamente dai Miserabili di Victor Hugo, una produzione molto molto costosa, che è una sorta di fusione tra la spettacolarità hollywoodiana e invece un cinema più europeo, tanto è vero che il regista è Tom Hooper, che giusto 2 anni fa trionfava agli Oscar con Il discorso del re, dedicato appunto al re balbuziente inglese. Abbiamo Hugh Jackman nelle parti appunto di Valjean, e lui stesso secondo me immeritatamente ha vinto il Golden Globe come migliore attore ed è anche adesso candidato poi agli Oscar. Abbiamo Russell Crowe nei panni di Javert e poi abbiamo insomma Anne Hathaway e altre figure importanti della Hollywood contemporanea. Tutti sono stati richiesti dal regista non solo di cantare con la propria voce nel film, e ci mancherebbe altro perché insomma la performance del musical è importante, ma di cantare dal vivo. Cosa significa questo, che sembra un po' un'assurdità per un film? Significa cioè che non solo hanno cantato loro, ma hanno cantato sul set interamente le canzoni mentre la macchina da presa riprendeva, quindi non si sarebbero ridoppiati poi nel momento del montaggio. Che ci si creda o meno, insomma questa è una cosa che viene annunciata per il film. Sono in difficoltà con questo film, che anticipo subito per me è terribile, ma per il semplice fatto che abita in qualche modo una zona che è cinematografica semplicemente per il fatto che questa operazione, chiamiamola così, commerciale, inciampa al cinema, ecco, nel senso che ci sono state tantissime trasposizioni, c'è stato il musical, che è quello di fatto è la trasposizione diretta del musical in forme cinematografiche, ed è semplicemente l'ultima trasposizione del musical, che già, lo ripeto, è nato a Parigi nell'80, è passato a Londra, è diventato uno dei musical più visti in tutta Europa, è giunto a Broadway e ha avuto un successo clamoroso, ed è quasi l'ultimo passo, l'ultimo segmento dello sfruttamento commerciale di quel musical, piuttosto che un nuovo grande film per il cinema. E infatti di valori cinematografici ce ne sono ben pochi, a cominciare dal fatto che questi attori noti non hanno ovviamente la voce sufficiente, necessaria a cantare come si dovrebbe. Già nel trailer si sentiva la voce fessa e in difficoltà di Russell Crowe, che facendo Javert dovrebbe essere un baritono, quindi insomma avete sentito quanto poco fosse credibile, leggermente meglio gli altri, ma mi sono sempre chiesto in queste trasposizioni di noti musical di Broadway che cosa servisse inserire, se non appunto per attirare pubblico, ovviamente, inserire attori molto noti che poi non valgono nemmeno la metà dei cantanti che lo fanno a teatro. C'è da dire che quando parliamo di musical bisogna poi intendersi, questo non è un musical nel senso che ci sono i dialoghi, normalmente poi ogni tanto qualcuno canta e balla, innanzitutto non balla nessuno, e poi si canta per tutto il film, è appunto interamente il musical teatrale, per cui tecnicamente è un film in originale con i sottotitoli. Ripeto, no, non per scelta, ma in qualche modo a scelta obbligata, anche in prima visione, in tutte le prime visioni, il film non si può che vedere in questo modo. Comunque è abbastanza piacevole, ecco, una delle poche cose piacevoli nel imbarcarsi in queste noiosissime 3 ore, come dicevi tu, pacchianissime, è quello forse di così seguire il cantato, leggersi i sottotitoli e ascoltare questo originale.
Gli diamo un giallo rosso, no, rosso, che giallo?
No, rosso. Io darei un rosso, perché secondo me è un film consigliabile solo proprio a chi apprezza questo tipo di spettacolo musicale, altrimenti, o a chi già conosce magari il Miserable, che ha girato anche in Italia in tournée, Per il resto è un film che davvero è un tale ibrido e privo di molti interessi da parte mia, per di più, ripeto, anche se escludessimo una idiosincrasia e andassimo a vedere poi le performance attoriali, che sono quelle che in un film del genere così più importano, usciremmo davvero piuttosto rattristati, quindi secondo me è un rosso.
È un rosso su tutta la linea, mi pare di capire. A questo punto. Ecco, Les Misérables, il musical di Tom Hooper, gli diamo un rosso e lo consigliamo solo strettamente agli appassionati del genere. Prossimo film, andiamo meglio col prossimo?
Sì, andiamo meglio. Allora, sono usciti parecchi film invece un po' più medi, che non avranno lunga vita in sala probabilmente, ma ecco uno in particolare che già arrivava con una buona opinione critica dei colleghi americani, si chiama Looper, con due O, Looper, che vuol dire appunto il loop, una sorta di cerchio, no? E quindi il looper è colui che in qualche modo si occupa di questo cerchio, il cerchio è quello temporale, il film è di fantascienza, il regista però Ryan Johnson non è un regista da blockbuster americano, è un regista che viene dal cinema indipendente, aveva fatto un esordio che si chiama Brick, che in Italia non è uscito se non in DVD, ma che va recuperato, è molto buono, e ha un budget non particolarmente alto, nemmeno troppo piccolo, un budget medio per fare uno di quei film di fantascienza ingegnosa, intellettuale, che sono quelli con cui si sono costruiti un po' la carriera, il primo Christopher Nolan, oppure altri registi come Andrew Niccol di Gattaca, eccetera. No, quella fantascienza cervellotica che a me piace molto e non solo a me. Questo Looper, in brevissimo, racconta la storia di... si svolge nel 2044, racconta la storia di un killer professionista che deve uccidere appunto a prezzolato. Ma chi uccide? Uccide gli assassini che gli vengono mandati dal futuro, tanto è che nel 2074, grazie a una macchina del tempo, vengono mandati nel 2044 le persone di cui ci si vuole liberare, sbarazzare, e i killer di oggi ricevono i corpi da uccidere e se ne liberano nel 2044. Quindi si parte da un'idea quasi dickiana, la Philip Dick, di questo tipo. Ovviamente, come ci si può immaginare, il film si basa sul fatto, non racconto nulla, che al nostro killer protagonista viene mandato il se stesso di 30 anni dopo, e come si comporterà, da qui parte il film. Si parte da una situazione di paradosso temporale e via via che il film va avanti mescola azione, e ce n'è tanta, ma anche quello che gli americani chiamano cinema mind bender, cioè quei film che spaccano il cervello, perché via via i paradossi temporali, l'andirivieni nel tempo, le identità che cambiano diventano sempre più complessi, sempre più in loop, appunto, che lo spettatore deve un po' arrampicarsi tra i vari significati. Il film è molto divertente, è un generaccio, quindi insomma dei film di genere orgogliosi di esserlo, però d'altra parte è anche una via a questo cinema, a questo cinema di fantascienza, che è sicuramente preferibile a quello del blockbuster contemporaneo.
Quindi secondo te non è un eccezionale crime story futuribile che riflette sulle potenzialità del libero arbitrio?
Non l'avrei chiamata eccezionale, però buona, forse ingegnosa, senz'altro, però la spiegazione, cioè non prenderei questo film come un libro di filosofia sul libero arbitrio, perché sarebbe non solo eccessivo, ma persino insomma sbagliato piegare il film a significati troppo enormi. D'altra parte è proprio letteratura di fantascienza che ci ha insegnato nel corso dei decenni a ragionare e ragionare su delle questioni di base, insomma, dell'aprirsi dei vari futuri possibili. Mi piace questa idea di cinema, insomma, che con un budget medio, non particolarmente alto, con tante idee per la testa, si fa un film sorprendente che fa ragionare e che mi piace appunto più come tipo di cinema che come riuscita del singolo film. Come sempre abbiamo una rappresentazione del futuro angosciantissima, raramente nella fantascienza ci sono delle rappresentazioni di utopie, il futuro fa sempre abbastanza schifo e non si sa se è peggio quello del 2044 in cui si svolgono gli avvenimenti o quello del 2074 in cui ci rimandano indietro i cattivi per ucciderli. È veramente un'idea apocalittica di futuro, ma anche a questo la fantascienza ci ha abituati, e in fondo è anche un po' una forma di ammonimento, insomma la catastrofe sociale che vediamo avvenire è dietro l'angolo, ci dice sempre la fantascienza, e questo questo non dispiace.
Arriviamo al verde, Roy?
Arriviamo a un verde, un verdino, direi, rispetto ai grossi film di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse, ma nella settimana è il nostro film della settimana.
Questo Looper, quindi?
Questo Looper di Ryan Johnson. Soprattutto lui, saggettista, sceneggiatore, regista, mantiene una sua integrità. Questo è stato un successo in America, il che fa ben sperare sulla libertà produttiva che possa avere in futuro. Si parla un gran bene di questo giovane, anche dell'attore Joseph Gordon-Levitt, che è coproduttore del film, è già un po' conosciuto in questi ultimi anni, è un duo che potrebbe fare cose buone anche in futuro.
Roy, grazie.
Grazie, un saluto, ciao.